un pochino le luci, magari lo vediamo meglio.
Grazie Presidente. Come è stato detto, questa delibera è legata al tema della riorganizzazione della rete scolastica. Non mi sento. Ai sensi della legge 111 del luglio 2011. Parliamo della manovra finanziaria che all'articolo 19,4 introduce un provvedimento che riguarda le scuole, nel quale si legge: le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado saranno aggregate in istituti comprensivi. Per chi non si occupa di scuola, ricordo che gli istituti comprensivi sono degli istituti che funzionano con scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media insieme, mentre le direzioni didattiche hanno solo scuola elementare e le medie hanno solo scuola media. Quindi in pratica, invece di un'aggregazione in orizzontale con scuole dello stesso grado, da questo anno in poi funzioneranno in Italia solo scuole aggregate verticalmente, quindi infanzia, elementare e media, con la conseguente, dice la legge, soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. Qual è l'elemento economico che giustifica il fatto che questo articolo di legge sia stato collocato all'interno di una manovra finanziaria? Il fatto che gli istituti dovranno avere almeno 1.000 alunni ciascuno. Questo significa che, considerato che oggi la media del numero degli alunni negli istituti oggi funzionanti è inferiore a 1.000, si calcola un risparmio di circa 7.000 unità di personale a livello nazionale. Si tratta quindi di una norma che, richiamando il concetto pedagogico della continuità educativa, ha una dichiarata valenza di razionalizzazione della spesa. Gli obiettivi della legge quindi sono razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, questo è il titolo dell'articolo, e garanzia del processo di continuità didattica, cioè favorire il passaggio da gradi diversi di scuola. Il tema della programmazione scolastica è un tema che il titolo quinto ha assegnato in modo certo, in modo inequivocabile, alle regioni. Dalla regione Emilia-Romagna e da altre 15 regioni italiane, questo passaggio... Abbiamo perso anche il Presidente, ci tocca di autogovernarci, ok, allora autogoverniamoci, vi ringrazio. Dicevo, la Regione Emilia-Romagna insieme ad altre 15 regioni ha depositato ricorso alla Corte Costituzionale, individuando in questo provvedimento una lesione della competenza specifica delle regioni in tema di programmazione dell'offerta formativa, cioè organizzazione delle scuole. Contemporaneamente, però, la regione ha emanato gli indirizzi per l'adempimento alla legge, nelle more della definizione del ricorso. Perché questo comportamento che può sembrare contraddittorio? Perché la legge 111 specifica chiaramente che nel caso in cui gli enti locali non siano adempienti a questa manovra, alle scuole saranno ridotte, non solo sarà tolto il dirigente scolastico, non solo saranno tolti gli uffici di segreteria, ma sarà tolta l'autonomia e saranno ridotti dei fondi. Quindi gli enti locali hanno dovuto e si stanno tutti quanti organizzando in questa direzione per un discorso di salvaguardia delle scuole. La Regione ha introdotto anche margini di flessibilità, cioè ha detto la legge dice minimo 1.000, almeno 1.000, in Emilia-Romagna, visto che non esiste una discrepanza fra istituzioni scolastiche attualmente funzionanti e istituzioni scolastiche che dovranno funzionare, noi lavoreremo tra gli 800 e i 1.200, quindi con questo range di più meno 20%, in modo da poter rendere più agevole e più razionale l'intervento di programmazione degli enti locali. Quali sono quindi gli obiettivi della riorganizzazione territoriale che il Comune di Modena ha messo in campo? Allora, il primo, introdurre elementi di razionalizzazione della rete scolastica comunale. Cioè, questo provvedimento noi non lo abbiamo chiesto, abbiamo visto una norma di legge alla quale non adempiere crea e creerà alcuni problemi. Tuttavia, pur non avendolo chiesto, non possiamo non riconoscere che l'attuale situazione delle scuole è una situazione che contiene degli elementi anche sicuramente non razionali. Ne dico solo uno: c'è un'istituzione scolastica di 570 alunni e ce n'è una di 1400. Cioè scuole assolutamente distanti rispetto al numero degli alunni, che potete capire non è indifferente. Secondo aspetto, ancora ci sono altri elementi di irrazionalità legati al fatto, ad esempio, che una scuola elementare è di fronte a una scuola media, lavorano insieme ma dipendono da due differenti dirigenti, da due differenti organizzazioni scolastiche. Con questo intervento le metteremo insieme, razionalizzando effettivamente e migliorando il loro modo di lavorare. Secondo, cogliere tutte le opportunità pedagogiche connesse alla verticalizzazione degli istituti, cioè lavorare sulla continuità educativa. Terzo, ma non ultimo, evitare di esporre le scuole a rischi connessi alla mancata rispondenza del loro assetto dimensionale, cioè evitare di lasciare le scuole in questa sorta di limbo che potrebbe essere determinato dalla mancanza di un piano e dal loro rischio molto concreto, perché è previsto in un dispositivo di legge, di perdere l'autonomia. Dicevo prima della situazione attuale: noi oggi a Modena abbiamo 13 autonomie scolastiche, intendendo per autonomie scolastiche gli 8 circoli didattici, cioè gli 8 accorpamenti di scuole elementari e le 5 scuole medie. Questi sono i circoli didattici. Vedete, hanno dei numeri non conseguenti, non perfettamente successivi uno all'altro, segno e traccia del fatto che negli anni ci sono state altre riorganizzazioni. I numeri parlano chiaro: abbiamo circoli, vi dicevo, di 1398, circoli di 750, che sono addirittura sotto i margini minimi indicati dalla stessa regione. E per quanto riguarda le scuole medie, quindi istituti secondari di primo grado, ne abbiamo 5 accoppiati. Abbiamo addirittura 2 scuole medie che fanno un istituto secondario con soli 557, che è un numero di alunni attualmente inferiore di quello che è il numero minimo previsto dalla legge e dalla regione per quanto riguarda le scuole di montagna, che hanno un trattamento particolarmente favorevole, a fronte anche qui di scuole che sono il doppio. Qual è un'altra caratteristica della nostra attuale distribuzione delle scuole? Allora, noi abbiamo soltanto 11 plessi vuol dire singola scuola, 11 plessi di scuola dell'infanzia per soli 863 bambini. Perché? Perché il 72% dei bambini frequenta non scuole dell'infanzia statali, qui parliamo solo di scuole statali, ma frequenta scuole dell'infanzia comunali o convenzionate. Abbiamo ben 27 scuole elementari di misura medio-piccola e abbiamo solo 10 plessi di scuola media. Cosa comporta questa situazione? Comporta che accorpare scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà molto complesso, anche perché la distribuzione non è omogenea sul territorio. E comporta un altro elemento importante: siccome in ogni istituto comprensivo deve per forza esserci la scuola media, quindi la scuola secondaria di primo grado, noi saremmo, uso il condizionale, poi spiegherò perché, saremmo stati in una situazione nella quale avremmo potuto proporre soltanto 10 autonomie scolastiche, a fronte delle 13 che abbiamo oggi, 8 elementari, 5 medie. Quali sono stati in questo quadro i criteri della riorganizzazione. Il primo, importantissimo, cercare di contenere la riduzione del numero delle autonomie. Noi ne abbiamo 13, avremmo dovuto ottenerne soltanto 10, vista la situazione delle scuole medie, ce ne sarebbero spettate, fra virgolette, 12. Perché? Perché gli alunni sono 12.300, quindi dividendo per 1.000, 12 sono, rispetto alla nuova legge, 12 sono le autonomie scolastiche previste. Arriviamo a 11, partiamo da 10, arriviamo a 11, convertendo in scuola media una parte della nuova scuola che stiamo costruendo in via Piersanti Mattarella, che nascerà come scuola elementare e come scuola media insieme. Questo ci consente di arrivare all'undicesima autonomia e avvicinarci di molto alle 12 che ci spettano, che ci spetterebbero. Riequilibrare il numero degli alunni nelle istituzioni scolastiche. Il riequilibrio, abbiamo visto, è un'esigenza. Ridurre il numero delle autonomie scolastiche che escono dai parametri di flessibilità, sia in alto, quindi non fare istituti da 1.400 o 1.500, ma non tenerne neanche da 500, perché questo veramente li taglia fuori da ogni possibilità di mantenere l'autonomia. Ottimizzare le strutture scolastiche, distribuire meglio le scuole dell'infanzia negli istituti comprensivi. Abbiamo visto, sono poche le scuole dell'infanzia, oggi sono concentrate in 4 istituzioni, riusciremo a distribuirle in 5, quindi miglioriamo questo. Mantenere invariato il bacino d'utenza, cioè questo discorso che sto cercando di fare riguarda l'accorpamento delle scuole, ma nessuna scuola cambierà il suo bacino d'utenza, cioè verrà mantenuta la territorialità, anche per evitare che i genitori si mettano a correre avanti e indietro, insomma questo, la territorialità e la vicinanza delle abitazioni nelle scuole resterà invariata, quindi ogni genitore avrà la propria scuola di riferimento. Garantire alle famiglie la possibilità di scegliere tra tempo pieno e tempo normale, chiamiamolo così, in modo migliore rispetto alla situazione attuale, e prevedere aggregazioni che nel loro insieme migliorino la distribuzione degli alunni stranieri. Qui c'è l'elenco degli accorpamenti delle scuole che abbiamo realizzato mettendo, come dicevamo prima, una scuola media, le scuole elementari contigue territorialmente e cercando di tenere conto dei flussi di spostamento tra elementari e medie che già rappresentano un patrimonio storico del nostro modo di lavorare in città. Li scorro velocemente, in delibera c'è l'aggregazione. Attiro la vostra attenzione sul numero. I numeri, vedete, sono tutti di poco superiori ai 1.000, senza sforamenti. Esiste un equilibrio, ribadisco, di tipo territoriale. Il quinto istituto comprensivo, che attualmente si presenta con 973 alunni a regime, cioè quando la scuola Piersanti Mattarella verrà completata e quindi assorbirà 150 alunni di scuola media, arriverà a 1.123. Le scuole frazionarie, elementari frazionarie, le abbiamo collegate con le scuole medie, dove già i bambini delle scuole elementari delle frazioni vanno, e quindi abbiamo cercato di rispettare anche questi elementi. In alcune situazioni, penso, ma ce ne sono parecchie, penso questa ad esempio, scuola Giovanni XXIII che oggi dipende da un dirigente e scuola media Cavour che dipende da un altro dirigente, sono dirimpettaie, rientrano all'interno dello stesso istituto comprensivo. Lo stesso, abbiamo ricomposto alcuni territori, l'infanzia madonnina che era accorpata a circoli al di là della ferrovia, l'abbiamo ricollocata nel suo territorio e via di seguito. Ci sono alcune, uno degli istituti, delle proposte di istituto che ha fatto più discutere è stato questo, che vede due grandissime scuole una delle più grandi di Modena per quanto riguarda l'elementare e sicuramente la più grande di Modena per quanto riguarda le medie, che insieme fanno 1150 alunni. Le Ferraris, che sono molto vicine alla scuola Palestrina e alla scuola Saliceta, non sono abbinate a queste scuole, tuttavia i percorsi continueranno ad essere...
5 minuti.
5 minuti.
Diamo 5 minuti, visto che è complessa.
Le scuole Saliceta e Palestrina, che sono dalla parte est della città, sono state abbinate alla scuola media di San Damaso. Perché? Perché qualcuno pensa che Palestrina e Saliceta debbano portare i bambini a San Damaso? Certo che no. Perché se noi non avessimo fatto questo abbinamento avremmo perso l'autonomia scolastica di San Damaso, che elementari e media insieme, solo San Damaso, fanno 300 bambini, quindi sarebbe chiusa, senza se e senza ma. Fare questo abbinamento solo amministrativo consente di mantenere tutti i posti di lavoro di quella direzione, ma al di là dei posti di lavoro riuscire a distribuire meglio i bambini, e nello stesso tempo consente alle scuole Ferraris di continuare ad accogliere sia i bambini delle Gramsci, sia i bambini di Palestrina, sia i bambini della Saliceta. Perché? Perché dalle Gramsci escono 4 o 5 quinte ogni anno, da Saliceta e Palestrina escono 4 o 5 quinte ogni anno, alle Ferraris ogni anno partono 10 prime. Quindi la territorialità, al di là degli elementi amministrativi, è rispettata. Mi avvio velocemente alla fine. I tempi. Noi abbiamo portato in delibera questo piano perché non vogliamo che le scuole modenesi, una di più, tante, insomma, non vogliamo che le scuole modenesi siano a rischio del loro status di autonomia. Questo piano è la condizione per garantire le autonomie scolastiche che abbiamo. Faremo partire il piano il 1 settembre 2013, quindi non l'anno prossimo, ma l'altro ancora, per due ragioni. La prima, la Regione dice: questi obiettivi devono essere raggiunti con una gradualità di 3 anni. Secondo, abbiamo un ricorso pendente, non sul merito degli istituti comprensivi, che sono legge, e la Regione non ha ricorso contro questo, ma ricorso contro il numero di 1000. Allora, a seconda dell'esito del ricorso, noi potremo modificare addirittura gli assetti e avere una flessibilità maggiore. Inoltre, visto che i tempi sono stati assolutamente ristretti, perché la Regione ha emanato i propri indirizzi il 4 di ottobre, quindi abbiamo veramente fatto una corsa col tempo, avremo tutto il tempo, in particolare la prossima finestra entro il 30 novembre, per intervenire sulle situazioni che vengono percepite come situazioni critiche, fatto salvo che i pareri obbligatori ma non vincolanti delle scuole che sono arrivati e che abbiamo chiesto, solo in due casi, per due scuole, intervengono nel merito di questa proposta, e i 6 pareri negativi contro i 7 favorevoli sono esclusivamente pareri negativi. Questo lo voglio sottolineare, abbiamo invitato in commissione anche un dirigente scolastico a favore e un dirigente scolastico contro. Sono pareri negativi contro la legge. Quello che si dice è: non c'era bisogno di fare questo tipo di intervento perché la legge non funziona. Per quanto riguarda il piano, quindi, e concludo, molte situazioni risolte e migliorate, un grande lavoro da fare con gli insegnanti, con l'ufficio scolastico provinciale sul tema della continuità, tutto il tempo per intervenire su eventuali criticità con gli strumenti in più che ci possono eventualmente dare gli esiti del ricorso.
Grazie all'assessore Querzè. Rialziamo un po' le luci. La consigliera Caporioli.
Hanno ad esistere come oggi, perché?